ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Brutte notizie, cari ascoltatori, arrivano dal Sudan, dove un attacco dell'esercito su un mercato nel Darfur settentrionale ha causato la morte di centinaia di civili. Allora, perché questo aumento di violenza nel paese? Poi parleremo di un'indagine sulla condizione delle donne in Italia e ancora uno sguardo alla sanità, soprattutto alle garanzie di cura e assistenza per le cosiddette fasce più deboli. Allora, buongiorno a tutti, io sono Alessandro Gualasci, in regia invece vedo Gustavo Messina. Benvenuti all'ascolto del mondo alla radio. Dunque, vi dicevamo, la notizia del bombardamento al mercato di Tora arriva dopo che nei giorni scorsi i paramilitari del RSF avevano annunciato di aver preso il controllo di Al-Malia, 210 chilometri da El Fasher, capitale del Darfur settentrionale. Siamo in Sudan. Questo lo riferisce un quotidiano locale, precisando che nell'area migliaia di famiglie sono state sfollate come conseguenza degli ultimi sviluppi armati proprio tra i ribelli dell'RFS e l'esercito sudanese. Il National Umma Party ha affermato che dopo la fine dei combattimenti, appunto, i ribelli hanno commesso gravi violazioni contro civili disarmati. Diversi resoconti parlano anche di decine e decine di uccisioni, con decine di ferite tra l'altro e dispersi. Il partito ha sottolineato che queste violazioni costituiscono crimini di guerra e una grave violazione del diritto umanitario internazionale. Allora, che cosa è successo in Sudan e soprattutto verso quale futuro, diciamo, si avvia questo paese? Sentiamo come ci ha risposto Alda Cappelletti, che è Senior Humanitarian Advisor di Intersos.
È purtroppo uno dei tanti attacchi che la popolazione civile ha sopportato in questi ultimi due anni da che il conflitto è ricominciato in Sudan. Adesso ad aprile saranno appunto due anni. Per esempio la popolazione della città di El Fasher, che è a pochi chilometri da questo ultimo episodio, è sotto assedio da più di un anno.
Da cui sono fuggite circa 15.000 famiglie. Quali sono anche i pericoli principali?
Non funzionano ovviamente i telefoni cellulari, quindi è anche molto difficile per la popolazione che è in fuga mettersi in contatto e capire quali sono le strade migliori. Questo è un conflitto molto molto violento, bombardamenti con i droni, ma anche attacchi diretti, purtroppo molto spesso anche sulla base etnica. Da entrambe le parti, sia l'esercito ordinario regolare sudanese che queste Rapid Response Forces che si sono concentrate soprattutto nella regione del Darfur hanno portato avanti attacchi indiscriminati.
Qual è il pericolo anche di raggiungere magari il confine ed essere accolti, respinti? Cosa avete registrato da questo punto di vista verso una popolazione di fatto in fuga da molte città, molti paesi, molte località nel Sudan?
Le persone che sono scappate, che decidono di uscire dal Sudan, cercano rifugio soprattutto nei paesi limitrofi, a partire dal Chad, che ovviamente ospita il maggior numero dei rifugiati, con quasi 2 milioni, ma anche la Libia, il Centrafrica, il Sud Sudan, l'Egitto, l'Etiopia. Tutti i paesi che hanno accolto chi meglio, chi meno, i rifugiati, ma certamente se parliamo dei rifugiati che vengono accolti nella zona di confine del Chad, sono accolti in campi profughi. Alcuni di questi sono addirittura in piedi da quasi 20 anni, dalla prima ondata di conflitto degli anni 2000, e vanno ad aumentare ovviamente a seconda delle recrudescenza del conflitto in Sudan.
Voi sul territorio siete ampiamente presenti anche con dei programmi legati non solo al rifornimento di medicinali ma a tanti altri. Ecco, come riuscite a gestire le vostre attività con l'attuale crisi, anche magari alla luce di alcuni tagli che stati come l'America stessa hanno deciso nelle ultime settimane, per esempio quelli al fondo USAID che il presidente americano Trump vuole sostanzialmente ridurre al lumicino?
Sì, la risposta umanitaria alla crisi del Sudan è complicatissima. La presenza di fondi per far fronte a una crisi così grossa è uno degli elementi naturalmente ostativi. Non è solo il governo americano che ha deciso di ridurre drasticamente i fondi dedicati alle risposte umanitarie, ma anche in Europa abbiamo visto molti governi nelle ultime settimane fare tagli, in particolare anche il governo tedesco, la Germania, che è sempre stato il secondo donatore principale dell'aiuto umanitario a livello globale dopo gli Stati Uniti, ma anche i Belgi, l'Olanda e ovviamente la Gran Bretagna hanno tutti cominciato a seguire simili tagli degli Stati Uniti.
È un impatto che ha, sì, diciamo così, un immediato riscontro poi sul campo, dal lato pratico.
Immediato.
Cosa cambia?
Immediato, perché soprattutto per quanto riguarda i fondi americani cancellati da un giorno all'altro, questo ha avuto un impatto diretto sulle operazioni e sui servizi che le organizzazioni forniscono quotidianamente alle popolazioni. Gli ospedali sono stati chiusi, non si riesce più a comprare le medicine, tutti i servizi che riguardano l'acqua, anche molti sono interrotti, quindi è l'impatto diretto sulla vita delle persone colpite da questa crisi.
Ma avete sentito quanto è difficile la situazione? Tra l'altro l'esercito minaccia di attaccare gli aeroporti del Chad e arrivano anche pessime notizie dal vicino Sud Sudan, dove secondo appunto l'UNICEF c'è la peggiore epidemia di colera negli ultimi 20 anni. Allora, queste le notizie che ci sono arrivate dall'Africa, in particolar modo dal Sudan, ma per il resto delle notizie dal mondo diamo la linea a Cecilia Seppio.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te, a chi è in ascolto. La sala stampa della Santa Sede ha aggiornato sulla situazione di salute del Papa rientrato a Santa Marta dopo le dimissioni di domenica scorsa dal Gemelli. La convalescenza del pontefice, che stando ai medici dovrebbe durare 2 mesi, prosegue tra terapia farmacologica, fisioterapia motoria e respiratoria. Stamattina ha concelebrato la messa nella cappellina della residenza vaticana. Con il Papa è presente sempre un'equipe medica. Continua la somministrazione di ossigeno nelle stesse modalità rese note negli ultimi giorni di ricovero, quindi la notte l'ossigenazione ad alti flussi con cannule nasali, che prosegue poi di giorno ma con una progressiva riduzione. Non ci sono indicazioni precise sul programma dei prossimi giorni né su quello futuro, con le celebrazioni dei diversi giubilei e dei riti della Settimana Santa, perché si attende ovviamente di valutare il recupero. Sicuramente domani, mercoledì 26 marzo, non si terrà l'udienza generale. Il testo preparato della catechesi sarà distribuito in forma scritta, stessa cosa per l'Angelus. Nessuna previsione anche sugli incontri programmati con i capi di Stato e di Governo. Quanto alle dichiarazioni di oggi del dottor Alfieri al Corriere della Sera, lo stesso specialista spiega che il momento peggiore del ricovero è stato quello avvenuto il pomeriggio del 28 febbraio, quando le condizioni di Francesco si sono aggravate a causa della crisi di broncospasmo. Dovevamo scegliere se fermarci e lasciarlo andare, ha detto, oppure forzare e tentare con tutti i farmaci e le terapie possibili, correndo l'altissimo rischio di danneggiare altri organi. E alla fine abbiamo preso questa strada. Alfieri ha sottolineato che la decisione è stata del Papa, come lo è stata anche in tante altre occasioni. Veniamo alla cronaca internazionale. Di almeno 14 morti il bilancio dei nuovi attacchi israeliani a Gaza in quella che è stata nominata Operazione Forza e Spada. Al Jazeera parla invece di oltre 20 vittime, mentre secondo il Ministero della Salute controllato da Hamas, dalla ripresa dei bombardamenti il bilancio dei morti è salito 792. Intanto l'ONU sta tagliando di circa un terzo il personale impegnato a Gaza a causa delle preoccupazioni per la sicurezza. Tra le agenzie interessate ci sono il Programma Alimentare Mondiale, l'OMS e l'UNICEF. Nuovi raid di Israele anche in Cisgiordania, Siria e Libano. Sullo sfondo una ennesima proposta dell'Egitto per un cessate il fuoco nell'area, che prevederebbe il rilascio di 5 ostaggi israeliani a settimana in cambio di un graduale ritiro di Israele dalla striscia. ma lo Stato ebraico nega di aver ricevuto il piano. Ha approvato invece una proposta che mira a istituire un'agenzia governativa per supervisionare lo sfollamento dei palestinesi dalla striscia di Gaza verso paesi terzi. Nulla di fatto ieri a Riyadh durante i colloqui fiume tra USA e Russia per la pace in Ucraina. Non c'è nessun accordo specifico sulla tregua, ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, specificando che si trattava di colloqui di natura tecnica e che il loro contenuto non sarà sicuramente reso pubblico. Oggi nella capitale saudita è stata la volta di Washington e Kiev. Intanto sul terreno l'aeronautica militare ucraina ha colpito una base militare russa nella regione di Kursk, uccidendo almeno 30 soldati di Mosca. Attacco ucraino con droni anche alla stazione di distribuzione del gas di Svatovo nel Lugansk. Turchia, il divieto di manifestare è stato prorogato fino al 29 marzo a Istanbul, Ankara e Smirne, mentre nella città sul Bosforo continuano per il sesto giorno consecutivo le proteste per l'arresto del sindaco Imamoglu, accusato di corruzione e sostegno al terrorismo. Un altro round di scontri tra polizia e manifestanti si è chiuso con l'arresto di 43 persone. Infine in Italia, dove non si ferma la strage sul lavoro, tre diversi incidenti in poche ore tra ieri sera e stamattina hanno causato la morte di tre operai, tra cui un ragazzo di appena 22 anni. È tutto, a te la linea.
Allora, ora cambiamo argomento, perché in Italia oltre una donna e un minore su quattro vivono in regioni con scarso accesso ai diritti fondamentali. Ecco, il We World Index Italia 2025, il rapporto che ormai è arrivato alla sua quarta edizione, che analizza le condizioni di donne, bambine, bambini e giovani in Italia, assegna appunto al paese appena la sufficienza. Le donne registrano la performance peggiore, confermandosi il gruppo, tra virgolette, sociale più vulnerabile e di più esposto a marginalizzazione e a violazioni dei diritti umani. Una situazione che nel corso degli anni purtroppo non è migliorata e che mostra davvero un'assenza di servizi, così ci ha detto il presidente di WeWorld, Marco Chiesara.
Sì, questi sono i dati che emerge chiaramente dal nostro indice. In questo momento siamo in un sistema che in qualche modo impone ancora alle donne una scelta tra la carriera e appunto il lavoro di cura, e questo evidentemente ha degli impatti negativi e fortemente sfavorevoli sul diritto al futuro delle donne, e questo deriva da una carenza di servizi essenziali. I dati ci dicono che ancora oggi in tutta Italia la situazione è assolutamente precaria sotto questo profilo.
Ecco, lei ha detto in tutta Italia, però insomma ci sono delle eccellenze, pensiamo all'Alto Adige, quando invece per esempio in Calabria invece addirittura non si ha diritto nemmeno all'assistenza sanitaria.
Sì, è vero, c'è un grosso divario tra nord e sud. E questo è un dato fondamentale, nel senso che da questo punto di vista anche la provenienza geografica evidentemente incide su questo diritto al futuro, che è un po' un tema che a noi sta molto, molto a cuore. Però diciamo, non so se parlerei, sì, sicuramente la provincia autonoma di Trento, il Friuli, Venezia Giulia hanno risultati migliori, ecco, non so se parlerei di eccellenza. Diciamo che si attestano su un livello moderato, definiamolo così, però anche in queste regioni c'è ancora tanto da fare, è necessario comunque implementare politiche che portino al superamento di questa situazione.
Ecco, tutto questo poi in qualche modo frena in modo inevitabile la natalità.
Questo ha sicuramente un impatto importante anche sulla natalità. È evidente che questa, appunto lo dicevamo prima, questa necessità di scegliere tra un percorso professionale e la cura della famiglia ha un impatto anche su questo aspetto. Il fatto che non ci siano servizi, il fatto di non, pensiamo agli asili nido, pensiamo ai servizi per la prima infanzia, diventa chiaramente un freno importante. Il tema principale, secondo me, su cui noi di WeWorld battiamo molto, è proprio quello del diritto al futuro, perché crediamo che sia un elemento fondamentale per vivere in un paese con una maggiore giustizia sociale.
Allora, è uno dei problemi importanti per tante famiglie l'accesso ai servizi sanitari. Ecco, allora, dovete sapere che in Italia i minori figli cittadini definiti irregolari molto spesso restano fuori dal servizio sanitario nazionale. Sono proprio loro, i bambini, insieme a quelli che non hanno un'occupazione, persone che non hanno mai lavorato, che possono essere sia italiani o stranieri, tra le persone che sono più colpite dagli ostacoli burocratici e amministrativi che impediscono l'accesso alle cure in Italia. Pensiamo per esempio ai senza tetto che spesso non hanno una tessera sanitaria. Allora, queste sono alcune delle criticità più rilevanti emerse da un'indagine di Emergency che dal 2006 lavora in Italia con ambulatori medici fissi e mobili, appunto dedicati alle fasce più povere e più, diciamo, anche più fragili della popolazione. Allora, noi abbiamo in linea Michele Iacoviello, che è vice direttore di Programma Italia di Emergency. Buon pomeriggio, Iacoviello.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori.
Allora, da quanto ho capito, questa vostra indagine è un po' ha coinvolto l'Italia da nord a sud. Perché tutte queste difficoltà ad accedere al servizio sanitario nazionale? E vorrei chiedere anche, tra l'altro, il parere dei nostri ascoltatori al nostro numero WhatsApp. Prego.
Sì, ecco, sì, assolutamente, un'indagine che noi abbiamo svolto. Più che altro sono i risultati che noi abbiamo dai nostri progetti presenti in Italia da nord a sud, da Milano fino alla provincia di Ragusa, passando appunto da Brescia, Napoli, Castelvolturno, Calabria, Sardegna. Allo stato attuale siamo attivi in 7 regioni. Tra le principali problematiche che... Sì?
No, prego, prego.
Tra le principali problematiche che noi riscontriamo sul territorio da tanti anni, appunto dal 2006, da quando abbiamo avviato Emergency, avviato il programma Italia, la patologia principale è proprio la patologia amministrativa. Cioè le difficoltà burocratiche amministrative nell'ottenere i requisiti necessari per poter accedere correttamente ad un percorso di cura. Non è un caso che dai nostri dati, insomma, dai nostri progetti, viene fuori che la maggior parte dei pazienti che seguiamo sono cittadini con un regolare permesso di soggiorno.
Ecco, quindi mi scusi, Iacoviello, sì. Francesca ci scrive da Trento, ma non basta andare in ospedale per avere diritto all'assistenza?
Sì, però il problema è che il Covid, questo ce l'ha insegnato, è che è importante potenziare una medicina del territorio, quindi i pronti soccorso in particolare, quindi se parliamo di ospedale parliamo innanzitutto di pronto soccorso, quindi l'accesso diretto ovviamente il pronto soccorso è pieno di persone che fanno accessi impropri, creando quindi non pochi problemi anche nella gestione del pronto soccorso. L'accesso invece agli ospedali per le visite di secondo livello, per le visite specialistiche o indagini diagnostiche di laboratorio, deve passare necessariamente attraverso un primo link del medico di medicina generale. Ed è proprio lì il problema, cioè riuscire ad ottenere un medico di medicina generale che possa incanalare le persone all'interno di un corretto percorso.
Ecco, senta, una cosa, perché invece ci viene scritto da Giuseppe da Caltanissetta, e lui dice, però insomma, i migranti, lui dice, io capisco, ma i cittadini italiani tutti quanti dovrebbero avere un medico di base.
I cittadini italiani dovrebbero avere un medico di medicina generale, sì, esattamente, però anche i cittadini italiani incappano in quelle difficoltà burocratiche. Ad esempio pensiamo a un cittadino senza fissa dimora che non ha una residenza o un domicilio fittizio in una determinata città, e questo accade perché ovviamente anche i cittadini italiani che si spostano di città in città non avendo una fissa dimora non hanno una residenza o un domicilio su quel determinato territorio, per cui hanno difficoltà ad avere un medico di medicina generale. Possono anche avere la tessera sanitaria, ma non riescono ad avere il medico nella città in cui in quel momento stanno vivendo. Poi per quanto riguarda gli italiani, diciamo che i servizi che mancano sul territorio sono servizi collaterali, ad esempio il supporto psicologico piuttosto che le prestazioni infermieristiche, o se vogliamo ragionare da un punto di vista economico anche prestazioni quali ad esempio l'odontoiatria o altre prestazioni,
o anche semplicemente poter accedere a dei farmaci da banco a un prezzo ragionevole,
o anche ottenere l'esenzione.
Esatto,
quello che diceva lei all'inizio, l'equiparazione tra cittadino disoccupato e inoccupato, che è legge e che prevede appunto che entrambe le categorie, sia il disoccupato che l'inoccupato, quindi chi non ha mai svolto attività lavorativa, deve avere diritto all'esenzione sia per le visite specialistiche che per la farmacia.
E allora è un problema che coinvolgerà la nostra medicina per i prossimi 20-30 anni. Speriamo che sia risolto. Allora io ringrazio per essere stato con noi Michele Iacobiello, vice direttore di Programma Italia di Emergency. Buon pomeriggio.
Grazie mille, buon pomeriggio.
Allora, poi arriva l'allarme di Medicina Democratica che dice: una mannaia potrebbe abbattersi sul destino di anziani disabili non autosufficienti gravissimi se venisse approvato in Senato un emendamento di una senatrice della Lega, Cantù, che secondo Medicina Democratica limita il diritto alle prestazioni socio-assistenziali per anziani e disabili, un diritto invece garantito da una legge dello Stato del 1983. Pensate, sono circa 4 milioni, secondo l'Istat, gli anziani con gravi limitazioni motorie, sensoriali o cognitive. Insomma, il problema è reale, ci ha detto Vittorio Agnoletto, proprio di Medicina Democratica.
Noi abbiamo avuto delle sentenze della Cassazione estremamente importanti che hanno stabilito che per le persone in grave condizione psicofisica e persone soprattutto con malattie ingravescenti come Alzheimer e demenza senile, quando sono ricoverate nella RSA, l'insieme della spesa sanitaria e socioassistenziale è a carico dello Stato, perché la gravità della patologia riassorbe anche i limiti classici di quell'età. Queste sentenze riprendevano una legge del 1983. Ecco, quello che è invece avvenuto adesso è che nella Commissione Sanità del Senato è stato presentato un emendamento che stabilisce che saranno a carico del Fondo Sanitario Nazionale, cioè della sanità, esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario e non più quelle socioassistenziali. E questi oneri socioassistenziali ricadranno quindi poi sulle famiglie, e questo è estremamente grave perché parliamo di persone non autosufficienti.
Ecco, eppure il Parlamento ha approvato anche una legge per gli anziani e non solo non autosufficienti. A questo punto rischiamo di avere una legge senza fondi, Agnoletto, però.
Eh sì, infatti anche il percorso di quella legge si è fermato, e oltretutto quella legge tende a spostare l'assistenza per gli anziani non autosufficienti fuori dal servizio sanitario, con un budget ad hoc dedicato ma limitato, e quindi poi quando quel budget terminerà qui i diritti rischiano di scomparire, di essere subalterni a delle compatibilità economiche stabilite però di volta in volta dall'esecutivo di turno.
Ecco Agnoletto, a questo punto come fare? Fino a che punto il privato sociale può intervenire in questo settore?
Ma qui più che un intervento del privato sociale è importante la mobilitazione delle associazioni che lavorano in questo campo e che chiedono al Parlamento di fermarsi, perché queste decisioni ricadono sui soggetti più deboli. Poi che ci sia un'attività di volontariato, questo va sempre bene, però anche il privato sociale quando poi fornisce questi servizi, pensiamo alle RSA che dipendono dalle reti del privato sociale, comunque lui stesso ha dei problemi di bilancio e di ritorno economico, e se lo Stato si tira indietro, se il servizio sanitario dice io pago solo l'intervento strettamente sanitario, tutto il resto è carico delle famiglie, anche il privato sociale non ce la può fare.
Agnoletto, per chiudere, questo è un problema che però per i prossimi anni andrà addirittura peggiorando, perché aumenta il numero delle persone diciamo in età avanzata e soprattutto la natalità in Italia sta crollando in modo drastico.
Sì, questo è vero. E allora proprio per rispondere a queste problematiche sono necessari degli investimenti importanti in ambito sanitario, e sono necessarie anche delle persone che siano disponibili a lavorare in questo campo. Da più parti è stato fatto presente come le attuali politiche contro l'immigrazione vanno contro questa necessità. Noi oggi abbiamo bisogno di persone che vengano in Italia, giovani, che lavorino e che producano ricchezza per loro, per noi e per tutta la comunità. Se poi parliamo di una questione di fondi a disposizione dello Stato, sembra semplice e scontato quello che sto per dire, ma è fondamentale. Perché dobbiamo andare a investire in una corsa senza fine al riarmo piuttosto che garantire dei livelli di vita sul piano sociale decenti per tutti i cittadini?
Allora, diceva Agnoletto, perché investire in armi invece che in welfare, in sanità? Allora, con quest'ultima affermazione io vi lascio per circa con 4 minuti con Let It Be, The Beatles.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Alla radio.
E allora, cari amici, cambiano i modi di fruire dell'informazione, grazie anche a tanti nuovi modi di narrare il reale e grazie anche alle nuove tecnologie. Ma allora, noi ci chiediamo e vi chiediamo oggi che cosa ci riserva il futuro. E allora, cari ascoltatori, noi vi parliamo oggi di podcast perché è in corso a Roma la settimana del podcast. Il podcast è diventato uno degli strumenti di comunicazione e intrattenimento, diciamo, più popolari oramai a livello globale. Secondo un'indagine, nel 2024 gli ascoltatori medi mensili nel mondo erano 1,7 miliardi, davvero tanti. E in Italia una ricerca per Audible rileva che siamo oltre 16 milioni di ascoltatori attivi. E anche Spotify nel suo report del 2024 conferma questa tendenza. Fatto sta che appunto la piattaforma ha chiuso con una crescita del 19% nel 2024 degli utenti attivi mensili. Allora, io ve ne parlo perché in questi giorni si sta svolgendo appunto a Roma la settimana del podcast e noi abbiamo in linea l'ideatore, diciamo in qualche modo motore attivo di questo evento, Giulio Gaudiano. Buon pomeriggio, Giulio.
Buon pomeriggio a tutti voi e grazie dell'invito.
Allora, l'impressione è che fino a qualche anno fa i podcast avessero, diciamo, una crescita quasi inarrestabile, ora forse abbiamo raggiunto un picco o sbaglio?
È esattamente così, perché i numeri assolutamente sbalorditivi sono stati nel mondo dei podcast rispetto alla crescita sono stati connessi a due fattori. Il primo, alla pandemia, per cui in moltissimi hanno avuto più tempo per ascoltare e fruire contenuti digitali. Questo ha impattato su qualsiasi tipo di contenuto, i video su YouTube, gli streaming su Twitch, l'utilizzo in generale dei social media e anche sul mondo podcast. Quindi c'era più tempo disponibile per ascoltare. L'altro fattore è stata l'adozione da parte delle piattaforme di streaming come Spotify o Amazon Music o ancora YouTube del podcast come uno strumento primario di contatto con i propri utenti. Fino a qualche anno fa, ora sembra assurdo pensarlo, ma fino a qualche anno fa su Spotify non c'erano i podcast, c'era solo la musica. Certo. L'unica piattaforma che già dal 2005 ospitava al proprio interno i podcast era Apple Podcast, che si chiamava al tempo iTunes, quindi era il servizio di streaming musicale per acquistare brani musicali e ascoltare podcast di Apple. Quindi questi due fattori hanno per alcuni anni fatto percepire una crescita fuori dal comune, una crescita che comunque è stata costante, perché pensa che già nel 2016, quando c'è stato il primo grande evento dedicato ai podcast, il Festival del Podcasting, si parlava di crescita, quindi la crescita dall'invenzione del podcast nel 2003 è stata lenta ma costante, ha subito un'accelerata intorno al 2020, 2018, 19, 20, 21 e ora è ritornata alla velocità normale.
Senti, qual è il futuro attualmente del podcast?
Il futuro del podcast in questo momento è legato moltissimo alla scelta di fare podcast degli editori tradizionali da una parte e agli indipendenti dall'altra. Dice, chi c'è tra l'uno e l'altro? Tra l'uno e l'altro c'erano delle podcast company nate per produrre solamente podcast, ma questo si è reso estremamente faticoso, dispendioso, perché il mercato dei podcast non produce le revenue, i guadagni della pubblicità televisiva.
C'è la pubblicità, in sostanza.
Quindi, da una parte, se lo possono permettere di fare podcast gli editori tradizionali, come per esempio Radio 24, Il Sole 24 Ore, che ha creato appunto dei progetti...
Radio Vaticana, perdoni.
Radio Vaticana, esatto. Tutti quelli che facevano editoria tradizionale, quindi già avevano radio, TV, giornali, producono podcast e questi podcast si integrano con le loro strategie e con i loro modelli di business. Dall'altra parte ci sono gli indipendenti che, potendo fare podcast senza praticamente nessuna spesa se non il proprio tempo e la propria dedizione, possono continuare a fare podcast e magari renderlo anche sostenibile, a volte grazie alle donazioni da parte di chi ascolta.
Giulio, una curiosità: che differenza c'è tra un podcast e, per esempio, i vecchi radiodrammi o radioracconti di Zavoli? A me sembra che un pochino si è ritornato indietro a quel tipo di narrazione, anche o sbaglio?
Quel tipo di narrazione è uno dei generi, una delle modalità narrative all'interno del mondo podcast. È come guardare una pièce teatrale di un attore tradizionale attraverso YouTube. Dice, ma che differenza c'è? Oppure un film, un estratto da un film. Di per sé il video online, così come il podcast, offrono una piattaforma di distribuzione che però nel caso del podcast ha generato anche una cultura, delle sue specificità. Quindi il podcast può ospitare al proprio interno un programma della radio che poi viene registrato e trasmesso come podcast, può ospitare al proprio interno dei generi che già esistevano nella tradizione, ma può ospitare anche e offrire spazio per sviluppare qualcosa di totalmente nuovo, come per esempio ha fatto il genere crime, che attraverso il podcast ha offerto dei format e delle modalità che erano sconosciute nella radio tradizionale.
E allora io ringrazio per essere stato con noi Giulio Gaudiano, ideatore della settimana del podcast a Roma, e buona settimana a questo punto.
Vi ringrazio, vi do appuntamento su settimanadelpodcast.it, dove c'è il programma, la possibilità di iscriversi agli eventi tutti gratuiti e dove si possono scoprire anche tanti contenuti interessanti per chi è appassionato del mondo podcast.
E dove si può anche imparare molto. Grazie Giulio.
Grazie di cuore a voi, alla prossima.
Allora, Gaudiano in qualche modo ve l'ha detto, i podcast sono sorelle o fratelli, diciamo così, della radio, un mezzo che per molti aspetti è sempre vivo. Ecco, secondo Eurobarometro, ovvero i rilevamenti dell'opinione pubblica condotti per conto dell'Unione Europea, della Commissione Europea, il mezzo di comunicazione ritenuto più credibile è appunto la radio. Ecco, l'ultimo sondaggio sulla credibilità dei media condotto nel 2023 attesta che la radio stacca sia la carta stampata sia le TV private. Nonostante appunto nel 2022 gli ascolti in senso assoluto siano diminuiti, la radio ha visto i proventi, e questo anche nel 2023 vale, ha visto i proventi delle inserzioni pubblicitarie aumentare e superare quelli dei quotidiani. Allora, Andrea Bornino è un giornalista responsabile dei contenuti di Radio Play Sound e ci ha detto: i giornali, a differenza delle radio, non riescono a mantenere il passo con la modernità. Sentiamo perché.
Ma perché è uno strumento duttile, è uno strumento che si riesce a infilare nella vita delle persone più di altri mezzi di comunicazione. L'hanno data per spacciata più volte quando è arrivata la TV, quando è arrivata internet. Oggi la radio, grazie anche ai podcast, grazie al fatto che di fatto ognuno di noi c'ha dentro, ha in tasca uno smartphone che è anche un ricevitore radiofonico, lasciami dire, anche di qualità, ha fatto sì che questo strumento continuasse a vivere.
Ha citato i podcast. Qual è il legame che i podcast hanno con la radio e come interagiscono questi due medium?
Ma diciamo che il podcast nasce dalla radio, cioè usa formati e linguaggi radiofonici puri. Nel podcast abbiamo visto tornare il radiodocumentario, che alla radio lo davamo per morto da parecchio tempo. Abbiamo visto tornare il classico formato talk, queste lunghe interviste che erano classiche di come si è sempre fatta la radio. Quindi il podcast nasce da lì. Il grande vantaggio è il fatto di uscire dal palinsesto rigido. Il podcast può avere una durata che praticamente è finita e soprattutto lo si può ascoltare quando si vuole e dove si vuole, quindi non c'è più questo il fatto di dover aspettare la messa in onda di un programma. Il podcast appunto vive in questa libertà. I due strumenti possono interagire molto perché personaggi radiofonici possono trasmettere nei podcast, ci sono programmi radiofonici, cito la Zanzara di Radio 24 che può piacere o no come contenuti, però di fatto è ad oggi uno dei contenuti podcast più ascoltati nel nostro paese. Quindi il podcast permette alla radio di aggiungere un'ulteriore flessibilità che non avremmo mai potuto immaginare.
L'anno scorso i proventi pubblicitari delle radio hanno sorpassato quelli dei quotidiani. A cosa è dovuto questo risultato?
Ma che la radio riesce ad essere ancora parte, secondo me, della società. Nel senso, la radio ha un problema, come tutti i media tradizionali, di ascolto giovanile, che è un ascolto giovanile che bisogna andare a cercare. Però di fatto la radio rimane ancora connessa con quello che succede. Mi viene in mente quello che sta succedendo in questi giorni a Sanremo. Se uno va in giro per Sanremo troverà tutte le radio presenti. Prima perché c'è la musica, seconda perché la radio riesce a raccontare, ad essere connessa, secondo me, molto più con la realtà che non rispetto ai quotidiani, che i quotidiani evidentemente sono un modo di consumare, di accedere alle notizie, all'informazione che non si è riuscita a rinnovare, l'ha fatto attraverso i siti ma non abbastanza. La radio invece in quello c'è riuscita assolutamente.
Vista la crescita delle web radio, oggi ha ancora senso parlare di trasmissioni a onde corte?
Sì, ha ancora senso perché comunque ci sono ancora paesi in cui il web non è libero come lo immaginiamo, nel senso che noi abbiamo l'idea nella nostra bella Europa che il web sia uno strumento di grande libertà. Ci sono paesi in cui il web è controllato e ascoltare una web radio significa autodenunciarsi al governo che si sta ascoltando qualcosa che non si può ascoltare. Quindi le onde corte, che sono uno strumento antico ma sono uno strumento molto libero, superano i confini e permettono a chiunque di ascoltare nel più completo anonimato, sono ancora uno strumento che permette di trasmettere quei contenuti che magari non si possono, è difficile poterli ascoltare su internet. Quindi in alcuni contesti le onde corte fanno ancora oggi la differenza. E l'abbiamo visto ad esempio 3 anni fa con l'inizio della guerra in Ucraina, che abbiamo visto un revival delle onde corte, l'ho visto anche un anno fa dopo il 7 ottobre, con l'inizio della guerra a Gaza, la BBC ha acceso un impianto a onde medie da Cipro per informare a Gaza dove non funzionava più internet. Quindi, secondo me, entrambi sono ancora due strumenti molto importanti.
Quali sono i nuovi linguaggi narrativi di cui la radio si deve avvalere, anche per rincorrere l'ascolto giovanile di cui parlava prima?
Ma secondo me è il racconto della realtà, nel senso noi ormai viviamo immersi in un racconto della realtà fatto da soprattutto dai social. Cioè noi vediamo quello che succede oggi attraverso le foto, i video che vengono postati dalle persone, e molto spesso i mezzi di comunicazione più antichi, la radio, la TV, arrivano un po' più tardi. Secondo me la radio deve vivere un po' di più nel qui e ora, deve diventare meno strumento di intrattenimento. Io ascolto tanta radio e mi sembra che c'è un po' un'idea di fare questo intrattenimento passivo, ma invece secondo me dovrebbe un po' di più raccontare la realtà, essere un po' più complessa. Questo è quello che secondo me manca. Cioè il fatto che ci siano molti podcast di notizie internazionali al primo posto nella classifica dei podcast per ascoltati su Spotify mi fa capire che l'interesse per quelle notizie c'è, però quel genere di informazione alla radio italiana non si sente, per esempio.
Allora, dal 2023 la televisione non è più il principale mezzo di informazione per gli italiani, perché sarà superata da internet. Un italiano su due utilizza la rete per informarsi, una tendenza che è confermata anche nel 2024. Il circa 50% di coloro che sono iscritti ad almeno un social dichiara proprio di venire a conoscenza di notizie e informazioni sui social prima che su altri mezzi di comunicazione. Poi tocca vedere se non si accontenta delle fake news oppure cerca di approfondire. Allora, dunque, la televisione in qualche modo appunto ha perso la posizione di leader tra i mezzi di informazione con una riduzione appunto molto forte, pensate, del 21% rispetto al 2019, quando era nel 2019 il mezzo di informazione largamente più utilizzato da quasi il 68% della popolazione. Allora, tra i giovani è prevalente proprio l'utilizzo di un solo mezzo per informarsi, e solitamente questo è internet. E questo ce lo conferma anche Cristian Ruggero, che è un docente di innovazione e analisi dei modelli di giornalismo alla Sapienza di Roma.
Prima di tutto sono cambiati i mezzi attraverso i quali arrivano all'informazione, nel senso che se gli chiedi, vedi il telegiornale, magari ti rispondono di sì, ma non è che alle 8 si mettono avanti al televisore acceso, o almeno molti pochi di loro lo fanno. Ti dicono di leggere le grandi testate nazionali, ma chiaramente non solo, e quello è da un po', non li vedi con un giornale di carta sotto braccio, ma neanche più vanno tanto sul sito del giornale, intercettano ciò che gli arriva attraverso il feed dei social media, il che, diciamo, in termini di impostazione proprio della forma giornale come della forma telegiornale, è chiaramente un problema, perché appunto si perde completamente il senso dell'agenda. Dall'altra parte, dal loro punto di vista, dal punto di vista dei giovani, appunto, c'è la possibilità di crearsi un'agenda quanto mai personalizzata.
Ma questa è una forma di sfiducia nei confronti dei media tradizionali, Ruggero?
No, perché altrimenti non andrebbero a seguire le testate mainstream. Cioè, seguissero solo mezzi alternativi, solo testate, appunto, non testate, cioè seguono ovviamente pagine di informazione che sono attivisti, che sono società di comunicazione, ma non sono diciamo testate registrate, non sono giornalismo al 100%. Ma non è che è meglio o peggio del giornalismo tradizionale, seguono altrettanto le testate tradizionali, solo che le seguono attraverso i loro canali, che evidentemente si inseriscono meglio nei loro tempi e modi di vita.
Ecco Ruggero, voi assieme all'IMGI, la Casagit, l'Ordine dei Giornalisti, come Sapienza, avete presentato qualche giorno fa un'indagine sul giornalismo italiano. Abbiamo capito che tanti giornalisti guadagnano davvero poco perché sono autonomi, però allora cerchiamo di capire come poter tentare di agganciare un pubblico sempre più giovane, proprio interessato alle notizie. Quali stratagemmi lei consiglierebbe ai giornalisti, visto che appunto i giovani li frequenta tutti i giorni?
Sono, diciamo, due questioni che ovviamente si tengono, però fanno anche un po' pugni, nel senso che il giornalista, per catturare appunto l'attenzione del pubblico, deve imparare un po' di skills che gli rendano possibile di lavorare meglio sui social media, che appunto non è necessariamente un pezzo del percorso giornalistico, quindi si deve un pochino probabilmente ibridare la professione in maniera tale che uno sia in grado non solo di dare la notizia, di costruire la notizia con tutti i crismi del mestiere, ma anche di raccontarla nel formato di un TikTok, che poi è quello che piano piano comincia ad andare per la maggiore.
Per chiudere, Ruggero, li vede interessati sempre più al fenomeno dei podcast i giovani?
Lo sono senza dubbio, non so quanto lo siano specificamente in relazione al prodotto giornalistico, perché chiaramente ascoltano moltissimo, per dire, True Crime, che però ha relativamente poco a che fare con quello che interessa a noi, però senza dubbio il podcast è uno degli strumenti che sentono più vicini, che ancora una volta ci richiama alla possibilità di farsi un proprio palinsesto che prescinda largamente da quando e come qualcuno decide di dare la notizia.
Allora, questo è Jean-Michel Jarre, che è un compositore degli anni 70, francese, ed era il precursore della musica elettronica, forse qualcuno se lo ricorda. Allora, ve ne parlo perché adesso il panorama è cambiato. Ecco, l'utilizzo di software e cosiddetti tools informatici, strumenti informatici nel campo musicale, diciamo, ha sempre più preso piede. E c'è sempre, diciamo, un utilizzo sempre più pervasivo, per esempio, dell'autotune, quello strumento che serve per, diciamo, far apparire i cantanti più intonati di quello che in realtà sono. Tuttavia, con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, anche il campo musicale ha un nuovo strumento con cui appunto dover fare i conti. Allora, è con noi Gabriele Di Domenico, che di solito sta dall'altra parte del vetro, perché è un tecnico della messa in onda, missaggio e così via, ma anche e soprattutto un esperto di musica, anche in artificiale. Allora, Gabriele, come l'intelligenza artificiale sta davvero cambiando la musica?
Allora, diciamo che l'intelligenza artificiale è un supporto tecnologico rispetto ai precedenti supporti tecnologici, che tendevano, diciamo, a favorire il processo creativo, a aiutarlo. In questo caso lo bypassa proprio, nel senso che io ho questo sito, questo software online, dove metto un prompt, dico quello che voglio, a volte metto anche il testo, e da lì, diciamo, che viene generata la mia musica, che sia più o meno comunque credibile. Tutto sommato, il risultato il più delle volte è, diciamo, accettabile, e a un orecchio poco attento comunque risulta.
Senti, Gabriele,
verosimile.
Ecco, ma c'è chi dice che sembra quasi plasticosa, cioè questo fatto che è fatta da un'intelligenza artificiale, da una rete neurale, da una serie di computer, insomma, diciamo così, non è un po' innaturale in fondo con i suoni? Io, per esempio, ecco, adesso abbiamo sentito poco fa Jean-Michel Jarre,
sì.
Ti ricordi che era questo precursore dei sintetizzatori, e già all'epoca si diceva sì, ma qua non si sentono violini,
ma
non
diciamo
si sentono
che
batterie e così via. Il discorso un pochino ritorna.
Il discorso ritorna, il discorso è che prima la tecnologia, quindi parliamo di anni 80, cavallo tra i 70 e gli 80, quando si è sviluppata la tecnologia MIDI, era un tipo di tecnologia che comunque aiutava a creare. Tu comunque dovevi programmare lo strumento, dovevi comunque suonare, dovevi...
Cioè, di musica ci dovevi capire.
Dovevi,
diciamo,
capirci,
così.
Dovevi capire anche di tecnologia, ancor più che di musica, anche di tecnologia, perché poi ogni strumento aveva una peculiarità. C'era per esempio Paul McCartney che passava ore in studio a capire come funzionavano i primi synth, quelli che erano i Moog, che erano insomma i vari sintetizzatori Moog, Prophet, eccetera, eccetera, che poi finivano sui dischi dei Beatles puntualmente. Però c'era uno studio a Abbey Road dove lui stava lì chiuso e cercava di tirare fuori dei suoni attraverso gli oscillatori. Comunque c'era della tecnologia dietro che andava studiata. Il discorso è che appunto questi nuovi software online, o comunque anche ci sono anche dei plugin di missaggio addirittura, bypassano proprio quello che è il processo creativo e quindi bypassano anche quello che è il vissuto che uno mette a livello creativo nella creazione di un brano, ma anche, viene in mente dal punto di vista tecnico, anche in un mix. Ci sono dei plugin che arrivano addirittura a decidere come fare, tu gli dici come vuoi il suono della chitarra e lui te lo crea a seconda di alcuni algoritmi che lui ha installati dentro.
Sempre algoritmo c'entra.
Certo, e questo porta a un piattume totale, quindi a un appiattimento, e porta a non portare quella la propria esperienza, quella che è la propria cultura. Cioè, se io scrivo una canzone, la scrivo sulla base delle mie esperienze. Se io nella fase finale di creazione di un brano voglio missare un brano, voglio dargli quello è il mio sound, basato sempre su quelle che sono le mie esperienze di ascolto musicale. Quindi magari tendo a lavorare un suono di una chitarra in un certo modo anziché in un altro. Perché? Perché ho ascoltato un certo tipo di musica che mi ha influenzato più o meno. E quindi questo vale sia per il processo creativo iniziale che poi per quella che è la fase finale, addirittura nel mastering, che è diciamo la fase in cui finale proprio di lavorazione, quella che si fa prima di stampare il brano, di mandarlo poi per le radio o su quelli che sono i supporti.
Vabbè, insomma, in sostanza l'intelligenza artificiale lavora dalla A alla Z.
Dalla A alla Z, sì.
Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie a Gabriele e Di Domenico. In questa puntata del Mondo alla Radio abbiamo parlato appunto di podcast, ma anche di quanto viva la radio. Poi abbiamo parlato anche di giornalismo, gli italiani come e dove si informano, e infine con Gabriele Di Domenico di intelligenza artificiale e di musica. Davvero un panorama che cambierà, non dico i prossimi 20-30 anni, ma già domani mattina. Grazie per l'ascolto e rimanete con noi. Fare